Una delle scoperte sicuramente più profonde e toccanti che in qualità di credenti sperimentiamo dal giorno in cui abbiamo conosciuto il Signore è la vicinanza di Dio, la disponibilità che il Creatore dei cieli e della terra, il cui trono è assiso nei cieli e la cui terra è lo sgabello dei suoi piedi, però è particolarmente disposto a porre i suoi occhi su coloro che hanno uno spirito contrito, un cuore rotto e tremano alla sua parola. Mentre la religione, mentre la filosofia ci dipingono un Dio distante e disinteressato verso l'essere umano, quando abbiamo riconosciuto il nostro stato di peccatori e abbiamo riconosciuto attraverso l'umiliazione, il bisogno di accogliere questa grande salvezza, ecco che abbiamo allacciato una relazione straordinaria, unica, esclusiva, personale prima di tutto. E in questa relazione godere di questa grande disponibilità di Dio. Un politico inglese, intorno al XIX secolo, Samuel Plimsoll, fu animato da un sentimento battagliero affinché il Parlamento inglese approvasse una legge specifica che prevedesse che gli armatori delle navi fossero, diciamo così, costretti a stabilire un indice, un segno distintivo sugli scafi delle navi per stabilire il limite oltre il quale una nave non dovesse essere troppo caricata. Questo perché? Perché lui scoprì che intorno al XIX secolo tanti naufragi di tante navi furono, diciamo così, costretti a questi naufragi perché erano sovraccarichi di merce e di fronte a delle perturbulenze in cui poi imperversavano nei mari britannici, subito andavano poi a fondo. Allora questo politico, dopo un'indagine investigativa, si rese conto che a tutela degli equipaggi, dei familiari degli equipaggi, questi armatori dovessero, diciamo così, stabilire questo segno convenzionale che oggi viene ancora riconosciuto all'interno della navigazione, la linea di Plimsoll, che viene detta anche marca di bollo libero, una linea di galleggiamento oltre il quale, diciamo così, la nave non deve essere sovraccaricata. Perché se si sovraccarica la nave di troppe merci, ecco che al primo impatto di condizioni meteorologiche avverse, va tutto a scatafascio, alla deriva. E questo mi faceva riflettere su come Dio è altamente preoccupato perché i suoi figlioli possono imparare a vivere uno degli esercizi che almeno nella mia vita risultano quelli più difficili, a imparare ad esercitarsi a gettare i propri pesi davanti a Dio, a non sovraccaricarsi di eccessivi pesi, affanni, preoccupazioni, sollecitudini, mettiamola come vogliamo, perché? Perché Dio è preoccupato affinché la nostra salute spirituale possa essere vissuta nel corretto equilibrio, sapendo che anche per un credente una vita eccessivamente sovraccaricata di pesi possa produrre delle vite allo sbando e alla deriva. Quindi, fratelli, anche Dio è preoccupato affinché il suo popolo, i suoi figlioli, si inseriscono all'interno di questa presa di consapevolezza, che caricarsi eccessivamente di pesi e di sollecitudine, di preoccupazioni, anche se da un punto di vista nostro e poi possiamo considerarlo come in quelle zone grigie, perché noi pensiamo che sia tutto bianco e nero, ci siano delle cose che siano sbagliate, delle cose che siano corrette. Però, fratelli, ci sono anche quelle zone grigie che rappresentano degli stili di vita molto, molto pericolosi, tra cui ci può essere la tendenza a caricarsi troppo di pesi e di sollecitudini e di preoccupazioni, perché queste zone grigie rischiano poi di trasformarsi in zone completamente al buio, annerite, se non vengono vissute con giusto equilibrio. E quando noi parliamo di una vita sovraccaricata di pesi, Noi non identifichiamo questo modello di vita come un modello di vita peccaminoso in senso stretto. Ma fratelli, crediamoci, una vita sovraccaricata, una vita appesantita oltremodo dai affanni e dalle sollecitudini che tutti siamo chiamati a vivere su questa terra, rischia di portarci oltre quella linea di Plimsoll e ci porta poi verso una deriva molto molto pericolosa. Immaginate, fratelli, che molte persone, pur avendo ascoltato il messaggio del Vangelo, pur avendone compreso la portata e l'urgenza, il seme che è caduto nel loro cuore non riesce a produrre l'effetto per la salvezza, non perché queste persone siano contrarie apertamente al Vangelo, ma perché un modello di vita costruito sulle preoccupazioni non permette a quel seme di produrre frutto. Immaginate, tante persone andranno all'inferno non perché non sono contrarie, perché sono contrarie al Vangelo, non perché sono contrariamente in opposizione al Vangelo, ma perché hanno permesso a quelle che sono le macchinazioni di Satana di fare in modo che quel seme che hanno ascoltato non possa portare frutto. Perché? Perché hanno costruito un modello di vita impregnato all'impegno e alle preoccupazioni che vanno a soffocare la parola. Ci credete? Luca capitolo 8. Noi pensiamo che le preoccupazioni, gli affanni, rientrano in quelle zone grigie dove noi possiamo pensare di poterla gestire. Invece, se ricordiamo che il principe delle potestà dell'aria ha un governo assoluto sul sistema celeste che ha un impatto anche sulla sfera terrestre, sulla sfera di vita quotidiana, utilizza proprio l'aria delle eccessive preoccupazioni per fare in modo che il seme che cade nel cuore di una persona non possa portare frutto. Luca capitolo 8, versetto 14. Sappiamo la parabola dei seminatori, ad un certo punto c'è una parte di questo seme che cade, versetto 14. Quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati da che cosa, fratelli? Dall'odio verso la parola? No, dalle preoccupazioni, dalle ricchezze, dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. Immaginate. È come se si fosse formata una cappa spirituale nella vita di queste persone che ottenebbero le menti e i cuori in tal modo da non consentire che il seme possa produrre la salvezza. Perché? Perché è una vita eccessivamente preoccupata. E io ho conosciuto all'interno anche del ministero di evangelizzazione rivolto a diverse persone l'esperienza di entrare in contatto con delle situazioni nelle quali queste persone avevano compreso tutto, hanno fatto anche un percorso, fratelli, serio, di conoscenza, hanno goduto delle benedizioni di Dio, hanno gustato, però un piccolo particolare, si sono rivoltati contro il Vangelo, non apertamente, ma perché nella loro mente, nel loro cuore, si è radicato la fortezza delle preoccupazioni, degli impegni, delle sollecitazioni che non hanno permesso a quella seme di portare frutto. Allora, se noi comprendiamo che cosa significhi, fratelli, una vita esageratamente preoccupata e appesantita da affanni, tale addirittura da portare anche le persone all'inferno, noi ci renderemo conto, fratelli, che altro che zona grigia, è una zona molto molto annerita sulla quale conviene che ci facciamo una riflessione. Ecco per cui allora che quando si conosce il Signore, quando si vive questa esperienza straordinaria di aver allacciato un rapporto con Dio, una delle grandi novità che noi scopriamo è che qual è? È la disponibilità di Dio a prendere i nostri pesi. Ed è bello, fratelli e sorelle, non so voi se credo di sì, quando vi sentite alleggeriti da un peso. Perché quando la nave della nostra vita va oltre quella linea di galleggiamento perché è sovraccaricata, ecco che si instaura un meccanismo perverso di situazioni che possono portarci fuori pista. Allora noi vogliamo concentrarci questa sera su questo grande invito che è presente all'interno della scrittura più di una volta, ma lo vogliamo adesso contestualizzare anche nel suo brano in cui viene inserito. E vi ricordate qual è il versetto che per antonomasia fa appello a questo grande invito? Salmo, no, Salmo 55, versetto 22. Salmo 55, versetto 22. È uno dei testi più immediati che possiamo. Salmo 55, versetto 22. Chi è che non ha mai letto questo versetto? È un must, come si dice oggi, eh? È un must. Getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Che bello, fratelli e sorelle. Noi sappiamo che quando i consigli provengono da Dio, questi consigli sono facoltativi. Quando provengono dagli uomini, ovviamente noi i consigli li valutiamo sulla base anche di quello che è poi il contesto che noi viviamo e possiamo accettare, aggiustare la mira dei consigli che ci vengono forniti. Quando invece a consigliarci direttamente Dio, voglio dire, allora lì la cosa cambia, perché i consigli di Dio non sono mai facoltativi, ma sono sempre, io li chiamo consigli imperativi, perché la grande saggezza divina, fratelli, conosce meglio di noi le dinamiche presenti nel nostro cuore. Allora noi faremo bene a prestare attenzione, ad accoglierli, riconoscendo, Signore, che se tu mi consigli questo, io lo considero non come un consiglio facoltativo, ma come un bisogno per me. Chi è che, fratelli, sta in realtà presentando questo consiglio? Se noi leggessimo il Salmo e il titolo viene attribuito la paternità al re Davide, ci parla proprio di questa grande realtà, la disponibilità di Dio. Getta sul Signore il suo affanno. Fratelli, questo, ripeto, non è un esercizio scontato, perché noi abbiamo una natura corrotta, fortemente inclina all'autodeterminazione, all'autoconservazione, all'autonomia che fa fatica e cozza con l'idea di poter pensare che se non sono io a risolvere il mio problema, ci possa essere qualcuno che lo risolva. In sostanza, fratelli, noi abbiamo una grande inclinazione, che le mani su quel manubrio le dobbiamo mettere sempre noi. E poco ci fidiamo se ci sia qualcuno al nostro posto che porti la macchina. È vero, quando difficoltà abbiamo, quando sappiamo che guida la macchina e c'è un'altra persona, ci viene la palpitazione perché non abbiamo fiducia nel guidatore. È così, questa natura, fratelli, scatta anche tante volte nei confronti in maniera naturale con Dio. E pensiamo che se non siamo noi a determinare e a gestire quel peso, senza sapere, fratelli, che se superiamo quella linea di Plimson, piano piano quel peso, quell'affanno rischia di schiacciarci e quando siamo sotto pressione, fratelli e sorelle, rischiamo di avere reazioni e di gestire, fare delle scelte sotto questo urto di questo peso che tante volte rischiano di portarci fuori strada. Allora Davide, fratelli, dà un invito ai suoi interlocutori prossimi, che erano i suoi astanti in quel momento, ma un invito che possiamo raccogliere anche noi. E la validità di un invito, fratelli, nasce dal fatto che io sperimento davvero nella mia vita la preziosità di quello che sto affermando. Immaginate che io possa, diciamo così, invitare una persona a gettare il suo peso sul Signore, però questa persona mi guarda tutta stressata, tutta esaurita, tutta. Beh, io direi, Paolo, mi fa piacere che tu mi possa fare questo invito, però non è che vedo che funzioni tanto su di te. Perché? Perché se non funziona prima di tutto con tutti i nostri limiti su di noi, come posso io poi incoraggiare gli altri, incoraggiandoli a dire a gettare il peso? Invece Davide fa questa grande, presenta questo grande invito a gettare il peso sul Signore, perché lui in questo salmo, fratelli, tocca con mano una delle profonde verità concrete, esperienziali proprio della sua esistenza. Qual era l'affanno, fratelli? Qual era il peso che gravava su Davide? Venite con me, non possiamo leggere tutto il Salmo per brevità di tempo, ma coglieremo alcuni aspetti. Versetto 12. Se mi avesse offeso un nemico, Salmo 55, sempre versetto 12. Se mi avesse offeso un nemico, l'avrei sopportato. Se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno e mio intimo amico. Ci incontravamo con piacere, insieme tra la folla andavamo alla casa di Dio. Ecco, fermiamoci qui. Qual è la motivazione di questo peso, di questo affanno vissuto da Davide? Molti considerano questo salmo in linea con gli eventi che si susseguirono con la rivoluzione, con la ribellione di Absalom e soprattutto con un personaggio, Ahitofel, che nella seconda Samuele, capitolo 16-17, potete trovare, un uomo che era stato fino a quel momento consigliere di Davide, ma poi, seguendo il figlio Absalom di Davide, che si era ribellato appunto contro il papà, seguì appunto quest'uomo, quest'uomo appunto Absalom. E il Signore poi a un certo punto, come sappiamo, rese vano il consiglio di Ahitofel. Ci sono dei punti di contatto sicuramente che potrebbero richiamare a questo evento, altri magari un po' meno. Fatto sta che il peso, l'affanno in cui si trovava Davide aveva un nome e un cognome ben preciso. Qual era? Il tradimento di una persona amica. Siete mai stati, diciamo così, vittime di un tradimento da persone non avversari? Perché, fratelli, noi quando abbiamo dei nemici e li categoriamo e li cataloghiamo tali, noi sbarriamo i cancelli della nostra privacy, della nostra intimità, perché non li facciamo entrare, prendiamo le distanze. Però quando invece, fratelli, abbiamo delle relazioni molto amichevoli, fraterne, intime, familiari con una persona che diventa il tuo amico, la mia amica, noi questi cancelli, che succede? Li apriamo e li facciamo accomodare all'interno. Bene, persone con le quali avete consumato, persone con le quali avete goduto dei momenti, persone a cui voi avete fatto grande bene, ad un certo punto, fratelli, queste persone vi rivoltano dietro. Avete mai sperimentato questo? Credo che sia una delle esperienze più brutte, più terribili che si possa mai provocare. Perché ti porta ad un peso, ad un affanno tale dove tu non ti capaciti, perché tu ti dimani anche la notte e il giorno dicendo: ma ho vedere, ho sbagliato in qualcosa. Perché ti crea un grande peso e un grande affanno. Davide addirittura racconta che questa persona lo accompagnava lungo la via mentre andavamo alla casa di Dio, eravamo in piacere. Che cosa sarà successo tale da portare questo tradimento? Non lo sappiamo, quello che sappiamo è che questo crea un grande danno e un grande peso, un grande affanno. E ci sono degli affanni, fratelli, e dei pesi che o gettiamo ai piedi del Signore, o altrimenti questi pesi ci schiacciano. E questo sarebbe stato un peso che avrebbe potuto schiacciare Davide. Sapete perché? Perché quando tu ti senti tradito, qual è la reazione che tu hai come reazione naturale? È quella di replicare e dare pampe e focaccia rispetto alle malefatte che hai ricevuto. Era un peso grosso, un affanno grosso. Addirittura guardate che cosa dice, versetto 20. Il nemico ha steso la mano contro chi viveva in pace con lui. Ha violato il suo patto, la sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore ha la guerra, le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade guainate. È un bel identikit che giustifica un appesantimento, una vita affannosa in quella circostanza da parte di Davide. Assolutamente, diciamoci la verità, fratelli. Noi per molto, 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 molto meno già entriamo in crisi. Ma vivere questa esperienza giustificherebbe proprio il peso e l'affanno. Però Davide che cosa fa? Davide in questo Salmo 55, che vi invito a leggere nella sua interezza, ci presenta che cosa significhi gettare il peso. Perché? Perché Perché quando si getta il peso, fratelli e sorelle, non è che noi siamo delle macchine, dei robot dove si spegne e si accende l'interruttore. Molto spesso quando noi vogliamo confortare una persona che è aggravata da un certo peso, dall'affanno, noi recitiamo le formulette dei versetti a memoria. E pensiamo che quella formuletta dei versetti a memoria, in maniera magica, possa alleviare la situazione di quel fratello. No! Ci sono dei percorsi da rispettare. E delle indicazioni che questo Salmo 55 ci presenta brevemente perché non abbiamo tanto tempo. Prima cosa, Davide getta il suo peso, il suo affanno davanti al Signore perché, prima di tutto, questo esercizio avviene attraverso uno dei mezzi con cui noi possiamo gettare davanti a Dio i nostri pesi. Qual è? Versetto 55:1. Porgi orecchio a che cosa? Alla preghiera. Noi vogliamo imparare ad esercitarci a gettare i nostri pesi davanti a Dio, ma senza la preghiera lo possiamo sperimentare, Giosuè? La preghiera è uno dei mezzi attraverso cui noi possiamo davvero non sprecare del tempo. Perché vedete, quando noi siamo appesantiti e affannati da sollecitudini e preoccupazioni, fateci caso, siamo talmente presi dall'appeso e dall'affanno che pensare di riservare un certo tempo alla preghiera ci diventa un peso morto. Mentre invece non c'è un tempo più profittevole di imparare a stare davanti a Dio in preghiera. Chi desidera approvvigionarsi di questa grande disponibilità di Dio è un uomo e una donna che ha bisogno di conoscere che cosa sia la preghiera. E nella preghiera, fratelli, Davide ci parla con Dio. E io, quando leggo questi versetti, mi immagino una scena. Un uomo appesantito da questo affanno, da questa sollecitudine, che parla e si lamenta davanti a Dio. Fratelli, noi non dobbiamo lamentarci di Dio assolutamente, però Dio è disponibile anche ad ascoltare i nostri gemiti, i nostri lamenti, quando vengono deposti ai suoi piedi. Un po' come Anna quando saliva per tutta la sua sofferenza e parlava. Infatti che cosa dice? Versetto 2. Dammi ascolto, rispondimi, mi lamento senza posa e gemo. Ecco, guardate. Poi ci descrive che proprio perché lui non è un robot, e non è un essere, diciamo così, automa, ma è un essere umano con tutto quello che è annesso e connesso, presenta davanti a Dio, nel momento in cui getta anche il suo peso, quello che sono dei risvolti da un punto di vista corporale che una persona che è appesantita e affannata vive. Dentro di me, versetto 4, palpita violentemente il cuore e una paura mortale mi è piombata addosso. Che cosa evidenzia qui, fratelli e sorelle? Quello che oggi viene chiamata la tachicardia, no? Non so se quando voi vi siete appesantiti un po' incomincia ad accelerare il cuore con la tachicardia che va, e anche se non soffriamo, grazie a Dio, di dolore, però ci sentiamo il cuore palpitare. Davide sta disdicendo questo, sta ammettendo anche questo, perché quando tu stai davanti a Dio, in un rapporto intimo tra te e Lui, tu gli puoi dire tutto. Signore, il mio cuore sta ancora palpitando davanti a te. E io lo ammetto, mentre sarebbe molto più facile mettere le maschere, ma quando sei davanti a Dio le maschere si ca cadono e sei tu il Signore, e tu anche con le tue palpitazioni che vengono gettate davanti al Dio. Impariamo questo, fratelli. Davide, in virtù di queste palpitazioni, arriva anche al punto di dire, fratelli, versetto 6, oh, se avessi le ali come la colomba, per volare via e trovare riposo. Ecco, fuggirei lontano e andrei a abitare nel deserto. Che cosa succede, fratelli, quando noi siamo appesantiti? Scatta un meccanismo automatico. Lo vorrei dire in napoletano perché verrebbe proprio veramente bello questa espressione, però voglio evitare. Ma me ne vorrei proprio andare. È vero? Vedo mira che annuisce. Vorremmo andarcene. Ma sì, perché subentra un meccanismo naturale nelle nostre vite. Ripeto, c'è un'espressione napoletana che veramente direbbe tanto e segnerebbe tanto, ma ci spinge proprio al desiderio di lasciare quel luogo perché quel luogo lo vediamo come fonte di grande preoccupazione, di grande affanno di peso. E pensiamo che andandoci da quel posto noi abbiamo risolto i problemi. Mentre invece non è questo ancora gettare il peso davanti a Dio. Tante situazioni, fratelli, che vi invito poi a leggere nelle vostre case. Mi affretterei a ripararmi dal vento impetuoso e dalla tempesta. Io me ne andrei subito. Perché se io andassi via da questo problema, queste persone non ci sarebbero più e io sarei tranquillo. Poi scatta anche un altro meccanismo. Guardate, il furore. Il furore. Versetto 9. Annientali, Signore, confondi il loro linguaggio, perché io vedo violenza e contesa nella città. Giorno e notte si aggirano nelle sue mura, e malvagità e ingiustizia sono dentro di essa. Che cosa fa riferimento, fratello, adesso? Al desiderio che Dio faccia giustizia. Attenzione, guardate, non è che lui fa giustizia. E su questo ci sarebbe molto da dire su Davide, sulla sua assoluta obbedienza a Dio, e non ha mai nemmeno toccato l'unto, per esempio, del Signore quando aveva la possibilità, perché sapeva che la vendetta spettasse al Signore e lui desse la giusta retribuzione. Allora gettare il peso significa anche imparare a riconoscere, fratelli, la profondità che Dio interviene. Infatti, questo lo dirà ancora dopo. Versetto 23. Ma tu, o Dio, farai scendere costoro nella tomba, gli uomini sanguinari, fraudolenti, non arriveranno alla metà dei loro giorni, ma io confiderò in te. Ecco il quadro che ci presenta il Salmo 55. Questo versetto viene letto spesse volte fuori dal suo contesto, ma inserendolo nel suo contesto acquista un valore significativo perché ci parla di tappe che quest'uomo dà. Che dire, fratelli? Dopo circa 1000 anni, e mi accingo a terminare, l'Apostolo Pietro, nella sua cara epistola che ci sta accompagnando da qualche martedì, prima con Giosuè e poi con Daniele martedì scorso, tra gli inviti e i consigli imperativi, udite udite, per poter fare in modo di tenere alta l'attenzione, guardate che cosa ci raccomanda vivamente. Prima Pietro, capitolo 5, versetto 7. Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione perché egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Guardate, Pietro nella sua mente forse aveva il Salmo 55, versetto 22. Invita i credenti che vivevano tanti tipi di sofferenze a gettare su di lui ogni loro preoccupazione perché Dio ha cura, perché? Perché se la linea di plismon non viene rispettata, ecco che la sobrietà incomincia a calare, ecco che la vigilanza incomincia a venire meno e il diavolo, l'avversario, il leone ruggente va a nozze con coloro che si lasciano appesantire da uno stile di vita oltremodo carico e va a nozze, sbranando proprio le loro vite. Allora, fratelli, che possiamo raccogliere questo consiglio, gettare i nostri pesi davanti al Signore, sapendo che Egli ci sosterrà e sapendo che il giusto non vacillerà. A Lui sia la gloria. Amen.